Radio Magazine.
Nell'editoriale di questa puntata di Magazine ci occupiamo di un fatto che praticamente nessuno sta commentando, ma è importante perché è in corso la modifica della parte prima della Costituzione italiana, parliamo del Senato in questo momento, per quello che riguarda i principi fondamentali. Sarebbero introdotti la tutela della biodiversità e dei diritti degli animali, un tema che spieghiamo nell'editoriale. Per la rubrica Carta Canta abbiamo la presenza di Fabrizio Naro del Dialogo di Monza, che ci presenta un'iniziativa molto importante che si tiene domani nel Parco di Monza e riguarda l'ambiente di Monza e la Brianza. Poi abbiamo le notizie dall'Italia e dal nostro territorio sul sociale, sull'ambiente e la presentazione all'interno di questo blocco di un nuovo programma di Yan Radio che parte sabato 19 alle ore 11 e che riproporrà le migliori presentazioni di libri dal 12° Festival del Libro degli Autori della Libreria Il Gabbiano di Vimercate. Infine, per la rubrica Lo Sguardo Oltre il Cortile, la rubrica degli esteri, ci occupiamo della Global Tax, c'è la proposta di Joe Biden per tassare le grandi multinazionali che riescono a sfuggire al fisco, e poi due elezioni, quella della Sassonia in Germania, dove la CDU, cioè i socialcristiani, hanno avuto una grande rimonta, rilegando un secondo posto molto lontano all'estrema destra, parliamo della Germania Est, di quello che è la Germania Est, e infine le bizzarre elezioni in Perù, dove sono contese la prima carica del paese, un maestro rurale delle Andi, marxista, e la figlia di un dittatore in galera, e che lei stessa potrebbe anche andare in galera tra un po'. Quindi è una elezione in un paese con una grande stabilità, ma tra due candidati piuttosto insoliti.
Punto e a capo.
Un'inaspettata buona notizia viene dal Senato. La Commissione Affari Costituzionali ha varato una proposta di modifica di due fondamentali articoli della Costituzione che regolano i diritti e i beni fondamentali della Repubblica. L'articolo 9 viene modificato con un'aggiunta di due commi finali. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche l'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Altre due integrazioni all'articolo 41. L'iniziativa economica privata e libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o i modi di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali. Quindi, come avete capito, si introducono in Costituzione i temi di tutela dell'ambiente, ma anche gli animali, che ovviamente negli anni 40 non erano nella mente dei costituenti. Se la proposta dovesse passare in aula al Senato, sarebbe la prima volta che il Parlamento propone di modificare la prima parte, quella dei principi della Carta del 48, segno evidente di una maturata sensibilità in tema ambientale che ha raggiunto i vertici dell'istituzione. L'iter comunque sarà lungo, doppia lettura in Camera e Senato, eventuale referendum confermativo, alcune forze politiche, tra cui la Lega, hanno già il mal di pancia. È ben vero che l'inserimento della tutela della salute potrebbe apparire pleonastico, l'articolo 32 esiste già, e che gli orientamenti della Corte Costituzionale includono già la tutela dell'ambiente naturale all'interno del più ampio significato di paesaggio, ma non sempre è facile per i movimenti ecologisti raggiungere in giudizio la Suprema Corte e non sempre sono ottenuti pronunciamenti favorevoli. Il nuovo articolato quindi rafforza il principio della tutela degli ecosistemi naturali, riconoscendone esplicitamente il loro valore fondamentale per il bene comune del paese, e ciò non può che fare piacere, poiché incoraggia a promuovere una legislazione ambientale più avanzata in un paese massacrato da un'industrializzazione e da un'urbanizzazione scellerata. Così come fa molto piacere il riconoscimento degli animali non umani e quello delle generazioni future. Non sono quindi solo gli aventi diritti al voto, i sovrani al potere, ma anche tutti gli esseri viventi, presenti e futuri, con cui va condiviso il mondo. C'è da rallegrarsi anche del non accoglimento da parte della maggioranza della Commissione Affari Costituzionali del Senato della proposta più volte caldeggiata dal neo ministro Giovannini e della sua associazione ASVIS di introdurre in Costituzione l'ambigua sintagma dello sviluppo sostenibile, che avrebbe concesso una dignità persino costituzionale a discutibile pratiche della green economy. Un grazie doveroso alla senatrice Loredana De Petris, che da qualche decennio ha insistito per adeguare la Carta del 48 alle nuove evidenze e responsabilità ecologica. Ci si potrebbe invece rammaricare parlamentare del mancato esplicito riconoscimento legale del Rights of Nature. Il movimento per i diritti della natura sta crescendo, scrive il Rights of Rivers Report, redatto da diversi istituti di ricerca. Cyrus Vance Center for International Justice, Earth Law Center International Rivers, è guidato da popoli indigeni, società civile, esperti legali giovani che chiedono una riforma sistemica del nostro modo di rapportarci con la natura. La natura viene intesa come soggetto dotato di personalità giuridica, esattamente come lei, un ente economico, una società di persone, portatore di diritti ad esistere, evolvere e prosperare. Diritti che possono essere difesi in tribunale tramite organismi di tutela, composti da gruppi di persone o da enti che hanno questo obbligo legale. Il salto logico, filosofico, etico e politico è evidente. Si tratta di passare dal diritto degli umani ad avere un ambiente salubre al diritto della natura, in quanto tale, a rigenerarsi. Un passaggio di approccio dall'antropocentrismo all'ecocentrismo. Esistono ormai diverse esperienze dei diritti di particolari ecosistemi, bacini fluviali, laghi, foreste e montagne introdotti nella legislazione in molti paesi del mondo, non solo in Sud America con Ecuador e Bolivia apripista, ma anche in vari paesi dell'Oceania e dell'Asia come in India, Bangladesh e Filippina, nel Nord e Centro America, negli Stati Uniti, in Costa Rica e Messico e in Africa e in Uganda. Certo, la giurisprudenza dei diritti della natura è ancora agli inizi, ma è sicuro che solo se i nostri stati di diritto sapranno compiere questo salto culturale epocale inclusivo degli animali non umani e del vivente in generale, come lo è stato con l'abolizione della schiavitù o con i diritti politici delle donne, sarà possibile preservare i cicli vitali del pianeta come dalla macro criminalità di sistema e pensare ad una vera costituzione della Terra.
Carta canta.
Ecco, siamo collegati con Fabrizio Annaro, direttore del Dialogo di Monza. Bentornato Fabrizio.
Carissimi ascoltatori di Young Radio, un caro saluto da parte mia e da parte di tutta la redazione del Dialogo di Monza.
Ecco, io ti abbiamo chiamato perché la tua testata e la nostra, cioè il Dialogo di Monza e Young Radio, siamo i media partner di un'iniziativa molto importante che si tiene domani nel Parco di Monza. 100 idee per la crescita felice di Monza e Brianza, raccontaci la tua idea. Ecco, non è il solito convegno, anzi non è un convegno, come funziona questa iniziativa?
No, non è assolutamente un convegno, guarda, è una bellissima occasione secondo me che viene offerta ai cittadini per partecipare, ecco, per un'occasione per dire la propria in 3 minuti. Ogni cittadino, ogni persona, ogni rappresentante di un'associazione, abbiamo già circa una ventina di prenotazioni, non è poco, che sono singoli cittadini ma anche rappresentanti di associazioni del sociale, ambientalista, in 3 minuti hanno la possibilità di esporre la propria idea su come diventare un territorio felice, quindi di come attivare uno sviluppo e una crescita felice in Monza e Brianza. Questo significa parlare di ambiente, parlare di sociale, parlare di lavoro e soprattutto in una chiave propositiva. Ci aspettiamo da parte dei cittadini, di coloro che interverranno, delle idee, delle proposte che poi sintetizzeremo in un foglio A4 che appenderemo in un filo tra un albero e l'altro del Parco di Monza con delle mollette, e saranno, diciamo, in sintesi le idee, che speriamo di averne 100, 100 idee che faranno, che costituiranno un programma di crescita felice per la città e per il territorio di Monza e Brianza.
Ma questa iniziativa che vedo è stata lanciata da Monza Ambiente e Solidarietà, che questa sigla di cui abbiamo parlato, abbiamo anche trasmesso su Young Radio qualche appuntamento quando ancora ci si poteva incontrare appunto a Monza dal vivo, è promossa da un bel po' di associazioni, di Friday for Future, Monza per un buon clima, Alisei, le ACLI, e quindi ecco, un qualcosa che ha risvegliato l'interesse nella società civile monzese.
Sì, guarda, è partito da un gruppo di amici, diciamo proprio così, un gruppo informale di persone che appunto, anziché lamentarsi in continuo, hanno deciso ma cosa possiamo fare per la nostra città, per il nostro territorio, e hanno messo in piedi diverse iniziative di cui tu parlavi. Adesso questo è proprio questo Speaker's Corner, che è questa occasione al Parco di Monza, quindi all'aperto, naturalmente mantenendo tutte le regole, insomma applicando tutte le regole necessarie anti-Covid. E questo gruppo di persone ha dato vita a questa iniziativa, e poi ci sono aggregate altre associazioni come le ACLI, come il movimento Friday for Future, gli Elisei, speriamo di aggregare ancora altre associazioni, tutto una rete di un'alleanza di associazioni ambientaliste sociali, della società civile, a partiti che ci teniamo.
Ecco, appunto, perché non vedo sigle di partito qua.
Sì, Alfredo, hai ragione, non ci sono sigle di partito proprio perché vogliamo mobilitare, coinvolgere i cittadini, al di là di ogni opinione legittima, insomma, di appartenenza politica, vogliamo coinvolgere i cittadini, coinvolgere le associazioni del territorio e fare in modo che la politica ascolti quello che uscirà sabato, perché già, come ti dicevo, abbiamo 20 prenotazioni, poi visto che il Parco di Monza domani si prevede una bella giornata, ci sarà tanta gente, ci aspettiamo qualche intervento in più, comunque, come ti dicevo, è un'occasione di partecipazione libera e democratica.
No, bello, tra l'altro Monza si sta discutendo, lo diamo come notizia in questo magazine, in questa edizione di magazine, si sta discutendo il PGT, quindi il programma sul territorio monzese. L'anno prossimo ci saranno le elezioni, quindi anche un lavoro molto interessante, perché sono delle proposte della società civile, appunto, che auspicabilmente la politica potrebbe ascoltare. C'è qualche politico che ha annunciato che verrà a ascoltare?
Ma io ho sentito che qualche ex assessore sarà presente, e allora ci aspettiamo che arrivino da diverse parti, anche perché, devo dirti la verità, da più parti si manifesta un certo disagio per un eccesso di consumo di suolo. Certo. E Monza e la Brianza è il territorio dove più si è consumato e si consumerà suolo. Io credo che serva una visione da parte della politica, perché non è che vogliamo mettere sotto la gogna la costruzione edilizia, però il problema è che magari serve una visione in modo tale che ci sia più equilibrio, perché ci sono tante aree dismesse che potrebbero essere dedicate anche a progetti del sociale, a progetti culturali, a progetti ambientalistici. Tutto il tema dell'efficientamento energetico, che potrebbe essere una delle chiavi per abbattere e ridurre fortemente le emissioni di CO2, però si fa molta fatica e io credo che ci sia un grande limite culturale. Mm-hmm. Si pensa che lo sviluppo economico sia sviluppo edilizio, ecco, io credo che possiamo pensare di crescere felicemente, sì, anche guardando altri settori, come per esempio il tema della transizione energetica, il tema della digitalizzazione. Questo potrebbe creare tantissimo lavoro.
Sicuramente, poi un argomento centrale, lo sappiamo, proprio fortunatamente col cambio di politica negli Stati Uniti, Joe Biden sta rilanciando il tema degli impegni internazionali, ma poi questi impegni internazionali sui massimi sistemi, perché il clima globale ovviamente riguarda il mondo nella sua totalità, poi vanno declinati anche nel più piccolo, e più piccole sono proprio le città. Diamo qualche coordinata, allora, c'è un centro idea, sì, per la crescita felice di Monza e Brianza, l'incontro si farà all'aperto dentro il parco, all'angolo tra Viale Cavriga e Viale Miravello,
esatto,
domani,
esatto,
sabato, tra le 16 e le 18.
Esatto,
e se qualcuno vuole prenotare ancora per parlare, la mail è Monza Ambiente Solidarietà, con la M, la A e la S di Monza Ambiente Solidarietà maiuscolo, @gmail.com.
È stato bravissimo, guarda, perfetto.
Benissimo, ecco, sicuramente, ecco, ricordiamo gli ascoltatori che ovviamente poi ci sarà una copertura giornalistica su la tua testata, sul Dialogo di Monza,
certo,
ma chi vorrà,
certo,
seguire questo evento in diretta sui social di Ian Radio, quindi sabato dalle 6 alle 18 saremo lì per trasmettere in diretta quello che racconteranno le persone che vorranno partecipare. Sappiamo già che ci sono iscritti una ventina, quindi diciamo che già,
sì,
da,
sì,
questo punto di vista, diciamo che è garantito il fatto che arrivino un bel po' di idee.
Sì, esatto, e poi c'è la possibilità di dire la propria, ovviamente con serenità e buona educazione, ma questo è scontato, e soprattutto non ci sono gli esperti che giudicheranno, ecco,
certo,
quindi è un'ottima occasione, non perché siamo contro gli esperti, ci mancherebbe, quello sarà più un incontro, diciamo, di tipo di convegno, eccetera. Qui invece c'è la possibilità proprio di dire la propria.
Esatto.
Non succede sempre, ecco.
Giusto, giusto. Quindi grazie mille Fabrizio, noi ci vediamo domani nel Parco,
grazie,
di Monza.
A domani, e anche aspettiamo, cari ascoltatori, noi saremo lì.
Grazie ancora.
Grazie a te, ciao Alfredo, ciao a tutti.
Young Radio News.
Teatri, mostri chiusi, workshop e lavoratori sospesi. Le normative per il contenimento della pandemia hanno imposto all'intero comparto culturale italiano una lunga battuta d'arresto con ripercussioni significative per un intero ecosistema di professionisti, imprenditori e fruitori. Le prime analisi stimavano perdite per circa 3 miliardi di euro. Secondo gli ultimi dati dell'Istat, nel 2020 circa la metà dei 94.687 esercizi attivi nel settore non ha organizzato eventi, contro 33.000 posti di lavoro persi, il 5,2% degli occupati nel comparto culturale. La media nazionale, calcolata su tutti i settori, si ferma al 2%. In un tale contesto di fragilità si innesta Impact for Art, un'iniziativa nata dalla Comune Visione di Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore e Fondazione Cariplo, che vuole offrire un supporto alla crescita, allo sviluppo e alle migliori realtà impatto attive nel settore culturale e creativo, che siano in grado di coniugare innovazione e sostenibilità economica. Il fondo Impact for Art consente alla Fondazione Giordano dell'Amore di investire 1 milione di euro in attività capaci di generare impatto sociale o culturale, sia in fase seed, soggetti neocostituiti o in fase di costituzione, sia in fase di scale up, soggetti già consolidati che vogliono crescere ulteriormente. Da oggi è possibile candidarsi al programma sul sito della Fondazione Cariplo, www.fondazionecariplo.it.
Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato un decreto ponte da circa 3 miliardi di euro per avviare l'assegno unico universale da luglio. Si tratta di una misura ponte perché in questo secondo semestre del 2021 non partirà l'assegno vero e proprio, con la sostituzione e il riordino del sistema delle detrazioni degli assegni. Quelle restano per tutto il 2021, ma si aggiunge per la prima volta una misura di sostegno ai carichi familiari per i lavoratori autonomi, partite IVA e incapienti, quelli cioè che fino ad oggi sono stati esclusi da misure di sostegno ai carichi familiari. Secondo quanto anticipato, per loro l'assegno sarà collegato all'ISEE e andrà da un minimo di 30 euro al mese al figlio per chi ha un ISEE tra i 40 e i 50 mila euro, fino a un massimo di 217,8 euro al mese a figlio per le famiglie con ISEE fino a 7 mila euro e almeno 3 figli. Sopra 50 mila euro di ISEE l'assegno si azzera. Per i figli con disabilità è prevista una maggiorazione di 50 euro al mese. Con l'assegno per figli diventa realtà il primo pezzo del Family Act. Il presidente Draghi lo aveva promesso e oggi a vincere è l'Italia, con una politica di visione e di investimento nelle nuove generazioni. È un impegno chiaro che le famiglie italiane avevano atteso per anni, che finalmente riconosce il valore che ogni bambina e ogni bambino hanno nella vita di tutta la nostra comunità, ha scritto su Facebook la ministra per la famiglia Elena Bonetti.
Con il decreto legge semplificazione arriva la proroga per gli adeguamenti statutari con iter semplificato per gli enti che nel periodo transitorio assumano la qualifica di enti del terzo settore. Si tratta in particolare delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS iscritte nel rispettivo registro, le quali potranno fino al 31 maggio 2022 adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del codice del terzo settore beneficiando di un iter semplificato. Più nello specifico potranno approvare le modifiche statutarie di mero adeguamento con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. La proroga del termine, così come la proposta nel DL semplificazione, sta generando una certa confusione tra operatori e tecnici del non profit, e specie perché arrivando alla vigilia dell'avvio del RUNS avrebbe dovuto a ben vedere essere coordinata proprio con la procedura di iscrizione del nuovo registro, ma a rigore il termine di proroga non incide in alcun modo con i termini di operatività del RUNS, ma potrà offrire per alcune tipologie di enti un percorso accelerato per approvare in assemblea le modifiche statutarie, il che tutto sommato è una notizia positiva trattandosi della semplice estensione del termine per godere di un beneficio procedimentale.
Addio lemuri del Madagascar, addio tigri del Bengala, addio testuggini giganti delle Galapagos. Prepariamoci a dire addio a queste e tante altre specie iconiche se il pianeta supererà di oltre 3 gradi centigradi la temperatura dei tempi preindustriali. Lo suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Biological Conservation, che analizzando 270 spot di biodiversità in tutto il mondo stima che oltre i 3 gradi in più sarebbero a rischio di estinzione. Tra tutte le specie endemiche, ovvero quelle che vivono esclusivamente in un'area del pianeta, quasi la metà di quelle marine e il 20% di quelle terrestri, tra cui ben l'84% delle specie che vivono in montagna. Se invece si riuscirà a contenere il riscaldamento entro il limite previsto dagli accordi di Parigi, ovvero 1,5 gradi centigradi, lo scenario sarà assai meno drammatico. Ad esempio, sarebbe a rischio solo il 2% delle specie endemiche terrestri, e le specie a maggior rischio climatico sono quelle endemiche delle isole tropicali, sia per l'innalzamento del livello del mare dovuto al riscaldamento globale che per il fatto che sulle isole non c'è molto spazio a disposizione delle specie terrestri per spostarsi dove fa più fresco.
In Brianza, contro le mafie, mafie si impegna poco, ancora poco, cioè nonostante la massiccia presenza, la colonizzazione, l'infiltrazione, definizione queste ultime che negli anni sono ormai entrate in qualsiasi indagine in relazione a un report che parli di criminalità organizzata nella nostra provincia e quanto emerge dal terzo monitoraggio dell'antimafia in Lombardia, a cura dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata Università degli Studi di Milano, diretto da Fernando Della Chiesa, in collaborazione con Polis Lombardia, un'indagine che ha spaziato in quattro quadri: educazione e formazione, istituzione politica e associazioni, ambito economico, sindacale delle professioni, infine arti e comunicazione, per studiare la diffusione e caratteristiche dell'impegno antimafia in Lombardia a fronte delle aggressioni che le organizzazioni mafiose, segnatamente la 'Ndrangheta, stanno conducendo nei confronti della società, dell'economia, delle istituzioni, nonché delle comunità lombarde. Di passi, dopo l'inchiesta infinito, ne sono stati fatti alcuni: la legge regionale 17 del 2015, inerenti interventi di prevenzione e contrasto, l'istituzione del CPL, Centri di Promozione della Legalità, uno per provincia, una massiccia adesione delle scuole, 115 a Monza e Brianza, un record. Tra iniziative locali richiamate c'è il progetto realizzato nella provincia per il contrasto al gioco d'azzardo a partire dalle scuole, e poi corsi di formazione per docenti sulla legalità e laboratori didattici, e ancora la marcia per la legalità al Parco di Monza. Tra le aziende, le SRL sono le più soggette alle mire della criminalità, 78% delle confiscate, ma in pericolo risultano anche i colossi della grande distribuzione, dove le mafie cercano di infiltrarsi in appalti di facchinaggio, logistica e pulizie. Ciononostante, dice la ricerca, l'attenzione verso i temi della legalità, del contrasto dell'infiltrazione mafiosa appare decisamente limitata, e le poche iniziative promosse si caratterizzano per essere prevalentemente rivolte a destinatari esterni all'impresa.
La variante del PGT sbarca in consiglio comunale a Monza, una maratona che vedrà impegnate maggioranza e opposizione le prossime 10 sedute. Provvedimento varato dalla giunta nelle scorse settimane include anche i necessari adeguamenti ai documenti di VAS, valutazione ambientale strategica, e al piano gestione del rischio alluvioni che della componente geologica, idrologica e sismica. I contenuti della variante, che sono già stati illustrati alle parti sociali ed economiche per l'acquisizione dei pareri, alle rappresentanze territoriali e ai rappresentanti del tavolo tecnico scientifico, saranno soggetto di approfondimento nel corso delle riunioni del Parlamento cittadino. È una variante green che punta a premiare i progetti di recupero votati alla sostenibilità ambientale. Per la prima volta, infatti, si riconosce il valore pubblico degli interventi privati laddove vengono realizzati in ottica di qualità ambientale e producono effetti positivi a vantaggio di tutta la collettività, ha detto l'assessore alle politiche del territorio e all'ambiente Martina Sassoli. Divisione opposta agli esponenti dell'opposizione a fare nascere le incomprensioni, soprattutto la calendarizzazione delle sedute. Per quanto riguarda questa variante, è bene che i cittadini siano informati del fatto che è una questione che li coinvolge direttamente, anche se non hanno interessi immobiliari diretti. Il PD, con gli strumenti di cui dispone, farà di tutto per affermare un'idea di città che non svende se stessa e la propria identità per favorire gli interessi di pochi a svantaggio dell'intera comunità. Queste le dichiarazioni di Marco Lamperti, consigliere del PD.
Durante l'anno della pandemia, la provincia di Monza e Brianza ha ripreso ad investire nell'edilizia scolastica, fondi regionali e ministeriali, lunga la lista degli interventi che hanno interessato gli istituti brianzoli, oltre al nuovo plesso destinato al liceo musicale Zucchi e Porta e la nuova struttura Ameda. Altro importante investimento è stato quello fatto per la palestra di Desio, con nuovi spazi lavoratori, e poi ancora consistenti interventi per la sistemazione delle coperture, la sostituzione di tutti i serramenti alla scuola Europa in estate, manutenzione anche al Frisi, al Mappelli e all'istituto Morante di Limbiate.
Torna la Monza Visionaria di Musica Mosforsi con la sua nona edizione dal 15 al 24 giugno nelle strade e nei luoghi più suggestivi di Monza, grazie al sostegno del Comune di Monza con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia e Asso Lombarda, in collaborazione con la Regia di Monza e il contributo di Fondazione Monza e Asso Lombarda, e grazie al sostegno di Energia e Brianza Acque. Il festival si riconferma un importante momento artistico e culturale di riferimento nel panorama festivaliero di Monza e Brianza. In questa parte del palinsesto estivo di eventi culturali Summer Monza, dopo il successo della scorsa edizione, la versione sotto casa a causa delle restrizioni anti-Covid imposte dalla pandemia. Con l'edizione completamente itinerante del 2020, Musica Morfosi era riuscita a riportare la musica dal vivo direttamente sotto casa dei cittadini monzesi in piena crisi del settore artistico di spettacolo a causa della pandemia e quasi totale assenza di concerti ed eventi ed eventi musicali, promuovendo e supportando musica e arte all'insegna della massima inclusione della musica mobili, in piena filosofia dell'associazione culturale.
È una curva in salita quella che descrive la distribuzione del reddito di cittadinanza nella provincia di Monza e Brianza. Solo nei primi 4 mesi del 2021 sale 88,5% e 85,2% la percentuale rispettivamente dei nuclei delle persone coinvolte. Tra il 2019 e il 2020 si è registrata una crescita pari a più 46,8% e più 41,5%, un segnale che nel corso dell'anno il numero dei percettori del reddito di cittadinanza supererà la quota del 2020, evidenziando un innalzamento dei livelli di povertà nel territorio. Un trend che emerge anche dalla lettura dei dati relativi agli importi medi mensili, da 527,24 per il 2021 segna una crescita dell'11% rispetto al 2019 e del 4,4% rispetto al 2020, portando la provincia di Monza e Brianza al terzo posto nella classifica regionale dopo Varese e Pavia. Al 31 marzo 2021 sono stati 4.800 i percettori di reddito di cittadinanza nella provincia rispetto a 1.041.000 nazionale e 72.416 dell'intera regione Lombardia. Questa è la fotografia scattata dopo la riunione del tavolo di concertazione provinciale per il lavoro, la formazione e per l'aggiornamento trimestrale dei dati congiunturali relativo al mercato del lavoro della provincia a cura di AFOL Monza Brianza. L'appuntamento nell'ambito del tavolo di concertazione provinciale con l'aggiornamento dei dati raccolti nel nostro osservatorio provinciale lavoro ci sta aiutando a tenere monitorati i trend in corso, soprattutto quelli relativi al registro delle comunicazioni obbligatorie. Abbiamo anche presentato i dati di AFOL Monza e Brianza relativi allo stato di avanzamento del reddito di cittadinanza come ulteriore tassello di conoscenza di un mercato che da ancora segna di sofferenza, commenta il vicepresidente Riccardo Borgonovo. E chiudiamo con una notizia che riguarda la programmazione di Yan Radio e che parla di un evento molto importante, il 12° Festival del Libro degli Autori, organizzato dalla Biblioteca Il Gabbiano di Vimercate. Dal prossimo sabato 19 alle ore 11 Yan Radio proporrà le migliori presentazione dei libri. A proposito di questo tema, per presentare l'iniziativa abbiamo parlato con Daniele Farina, direttore della libreria Il Gabbiano. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti.
12ª edizione, più importante forse di quelle precedenti che non erano già poco importanti, un programma veramente potente con autori di livello nazionale, anzi qualcuno anche di livello internazionale. Ecco, raccontaci un po' com'è questa manifestazione.
Ma, sì, è una manifestazione che è cresciuta molto negli ultimi anni. Abbiamo iniziato con due weekend e quest'anno siamo arrivati a partire il 28 maggio fino al 18 luglio. La manifestazione si è sempre caratterizzata per mettere insieme sia presentazioni di libri che spettacoli teatrali e musicali, presentazioni con autori sia di narrativa che di saggistica. E questa configurazione direi che è stata mantenuta anche quest'anno.
E quindi appunto saggistica e narrativa, i nomi che a te hanno più colpito che avremo in questa manifestazione?
Ma, allora guarda Alfredo, mi ha colpito molto il fatto che molti autori che sono già stati da noi sono voluti tornare con grande affetto, devo dire Alessandro Robecchi, Andrea Vitali, Massimo Carlotto, Raul Montanari che chiuderà la manifestazione il 18 luglio. E poi abbiamo invece però anche delle persone, degli autori che per la prima volta vengono da noi, come ad esempio Gabriele Romagnoli, abbiamo il ritorno piacevolissimo ancora di Fabio Genovesi, abbiamo due donne, due autrici a cui teniamo tantissimo, che sono Alessandra Carati, che è uscito con un libro nuovo con Mondadori, e Valeria Urala, una donna sarda con un bellissimo romanzo che verrà anche lei a giugno. Insomma, c'è molta carne al fuoco.
Bene, bene, bene. Ricordiamo che la libreria Il Gabbiano si trova in piazza Giovanni Paolo II, numero 1, a Vimercate, che tempo permettendo, ma per ora sta andando molto bene e questi incontri si fanno all'aperto su un bellissimo terrazzo, ma comunque non si sospendono perché c'è anche la possibilità di farli ovviamente in formato un filino più ridotto, ma anche al chiuso, che sono tutti gratuiti. Bisogna però prenotarsi, immagino, in questo periodo.
Sì, sì, la prenotazione è consigliata con una mail librerialgabbiano@legalmail.it o info@librerialgabbiano oppure telefonando in libreria allo 039 608 0807. Devo fare una piccola correzione: gli eventi sono tutti gratuiti, tranne naturalmente alcuni spettacoli, certo, teatrali e musicali, per i quali c'è un piccolo biglietto d'ingresso.
Giustamente, grazie mille. Quindi noi sentiremo appunto una selezione di questi incontri, di queste presentazioni, anche di questi spettacoli sulle onde di Ian Radio prossimamente. Grazie mille Claudio Farina.
Grazie a voi, grazie Alfredo.
Oltre il nostro cortile.
Siamo giunti al momento di vedere quello che accade fuori dai nostri confini. I nostri confini che parlano la stessa lingua, per modo di dire, nel senso che parliamo di due elezioni. Una in Perù, dove si è affermato un po' a sorpresa, possiamo dirlo, dopo
molto,
ci racconti.
Molto sorpresa.
Una sorpresa. Questo maestro rurale marxista.
Esatto, era una possiamo definirlo che si così. Pensava estinta e invece si è riaffacciata alla politica.
Lotte sì. Vive insieme a noi, come si sarebbe esatto. Detto una volta. E poi invece ci spostiamo nella più vicina Germania, l'orto di casa, potremmo dire così, dove anche qui inaspettatamente la compagine, diciamo, CDU e CSU ha vinto. E non c'è stato questo avanzamento della destra estrema. L'ultimo invece riguarda la Global Tax. Qualcuno dice che una piccola, come dire, un piccolo topolino partorito dalla montagna, qualcuno dice che comunque invece è un buon inizio. Adesso Alfredo, dacci tu qualche notizia maggiore.
Beh, in realtà sono le due cose, Christian, perché anzitutto diciamo che è importantissimo sul piano simbolico, ma anche politico, che il G7, cioè i principali paesi, le principali economie mondiali che adesso porteranno questa proposta al G20 e all'OCSE, quindi tutti i paesi industrializzati del mondo, abbiano detto in qualche modo basta al mondo senza regole, o meglio, basta l'economia senza regole, cioè quella della globalizzazione che ha permesso che le grandi aziende multinazionali non soltanto scelgano dove produrre per risparmiare sulla manodopera, ma scelgano anche dove pagare le tasse per risparmiare appunto sulle tasse. E proprio di ieri i dati del fisco statunitense sui principali miliardari negli Stati Uniti, prendiamo Jeff Bezos, che è l'uomo più ricco del mondo, che fatti due conti e grazie alla legislazione che ha lasciato in eredità Donald Trump e che non è stata ancora cambiata, ha pagato sulla sua fortuna di miliardi e miliardi di dollari una tassa del 3,5%. Vorremmo tutti noi pagare il 3,5% di tasse sul nostro reddito personale, ma le sue aziende va ancora meglio, perché le aziende di quelle dimensioni non pagano praticamente nulla, perché fanno un gioco delle tre carte e portano i profitti nei paradisi fiscali. Ecco, questa è la parte importante. Qual è la parte, se, diciamo, il topolino partorito dalla montagna? Che in realtà è stata fissata una aliquota del 15% come tassa da applicare a queste imprese, e qui potrebbe anche starci, anche se molto poco. Joe Biden puntava al 21%, ma ha dovuto mediare perché ad esempio l'Irlanda fa pagare il 12,5%. Ma la trappola dove si nasconde? Che questo 15% si pagherà sulla parte eccedente al 10% dei profitti, cioè fino al 10% di profitti, che ricordiamo che è quanto guadagna un'impresa, non quanto fattura, ma quello, il netto, la differenza tra le entrate e le uscite di un anno, tra i ricavi e i costi. Ecco, fino al 10% di questo profitto non si paga nulla, si esentasse, e per la parte eccedente subentrerebbe questa tassa. Ma dove sta l'inghippo? Che questi grandi gruppi multinazionali hanno dei margini di profitto che stanno tutti sotto il 10%. Pensate che l'anno scorso, che è stato l'anno di Amazon, eravamo tutti chiusi in casa, è stato il boom di Amazon, l'azienda di Jeff Bezos ha chiuso col 6,5% di profitto, che è una media alta, perché è stato un anno straordinario. Vuol dire che con questa legge Amazon continuerebbe a non pagare nulla, e in realtà sono pochissime le imprese multinazionali che hanno dei margini sopra il 10%, e probabilmente quelle che ce l'hanno lavoreranno di consulenti finanziari per limarli e per fare rientrare questa. Quindi diciamo, dal punto di vista pratico probabilmente sarà un nulla. Dal punto di vista politico è molto importante, perché il ritorno degli Stati Uniti sulla scena multilaterale, cioè il ritorno degli Stati Uniti che si siede al tavolo a negoziare, Joe Biden in questi giorni arriva a Bruxelles per negoziare con l'Europa tutta una serie di questioni economiche, È un segnale di cambiamento forte che comincia con dare un avvertimento alle multinazionali, ma che probabilmente, anzi auspicabilmente, lo ritroveremo poi sull'ambiente, con la ripresa di quello che è state le conclusioni della COP di Parigi 2015, alla quale, come vi ricordate, gli Stati Uniti erano usciti appena vinto Trump l'anno successivo. Quindi è un segnale molto importante, anche se sul lato pratico non possiamo aspettarci molto. Elezione, cominciamo da quella vicina. Un grande segnale per Armin Laschet, se vi ricordate Giacomo Riccio, Laschet è il nuovo segretario della CDU, che è successore di Angela Merkel, che è finita questa legislatura, se ne torna a casa, se va in pensione. Perché? Perché si votava nell'under più piccolo e più conservatore della Germania Est. Nella Germania Est gli equilibri politici sono molto diversi rispetto alla Germania Ovest. E lì si aspettava ad esempio che Alternative for Deutschland, cioè i neonazisti, in qualche modo potessero diventare il primo partito del Land. Invece non è andata così, Alternative for Deutschland si è fermata al 23%, perdendo un punto rispetto alle elezioni precedenti. La Linke, che è l'erede del partito comunista della DDR, ha preso l'11%, e che vuol dire 5 punti in meno rispetto all'altra volta, quindi i due estremi, diciamo, sono stati in qualche modo penalizzate, mentre invece chi ha fatto il pieno è stata la CDU di Laschet, che col 36% non soltanto è alla grande al primo partito, ma guadagna 6 punti rispetto alle elezioni precedenti. Andati bene i Verdi, che non sono forti all'est, ma comunque col 6,5% sono in crescita di un punto, e anche FDP, cioè i liberali tedeschi, al 6,8%, anche loro sono all'1,5%. La SPD invece si mantiene molto bassa, all'8%, con 2 punti, quindi ci sono i numeri per una maggioranza che lascia ovviamente fuori Alternative for Deutschland. Andiamo alle elezioni più lontane, queste erano per un presidente, quindi più importanti di quelle cantonali tedesche. In Perù, il paese che negli ultimi 4 anni ha avuto 4 presidenti, colpito da un'instabilità da molto tempo, e nel quale, per quelle incredibili questioni che ancora non si capisce bene nemmeno come, sono arrivati al ballottaggio 2 persone che sembrano usciti da un romanzo. Uno è la figlia del dittatore Alberto Fujimori, nonché rea di reati di corruzione che l'hanno già portata a 2 anni in carcere, ma ha delle cause che potrebbero portarlo una ventina d'anni in carcere. Suo padre invece è l'ergastolo per crimini contro l'umanità, quindi potentissimo presidente degli anni 90, dal 90 al 2000, la figlia erede di questa dinastia nippo-peruviana. Dall'altro lato un personaggio da romanzo, anzi molto più ancora. C'è un maestro rurale nelle Andi, quarto figlio di 10 fratelli da genitori analfabeta, che dai posti più impervi delle Andi, su un cavallo con un sombrero tipico in testa e con l'effigie di Tupac Amaru, cioè il grande contotiro indigeno che nel 700 tentò di cacciare via gli spagnoli, finendo squartato in piazza, un episodio tra i più tragici della storia americana. Questo uomo era conosciuto dal 3% di peruviani prima del primo turno. Al primo turno si esce primo col 19%, e adesso tecnicamente ha vinto l'elezione, anche se si annunciano ricorsi eccetera, perché ha vinto per 70.000 voti di differenza su 19 milioni di voti. Quindi capite, tra l'altro per Keiko Fujimori, che è il nome della candidata che ha perso, è la terza volta che perde, e la volta precedente aveva perso per 40.000 voti. Quindi parliamo di un paese che è esattamente diviso a metà, perché questa differenza, voglio dire, è impercettibile. Ma sono due mondi diversi. Quello di Keiko Fujimori aveva sicuramente l'obiettivo di tutelarla da finire in carcere, ma anche di dare l'indulto a suo padre, e poi di mantenere in vita quel sistema truffaldino neoliberista impostato negli anni 90 in una marea di corruzione e di poteri forti che controllano il paese, mentre invece le idee del maestro Pedro Castillo sono idee in parte che risalgono ai tempi della guerra fredda, quindi la nazionalizzazione delle banche, la riforma agraria, quindi quelle, diciamo, battaglie storiche della sinistra marxista in giro per il mondo, con una pesante cultura maschilista e omofobica. Cioè lui è contrario alle donne che lavorano o che escono la sera, è contrario all'aborto, è contrario ai matrimoni gay. Quindi tutto quello, si è perso tutta l'evoluzione della sinistra degli ultimi 20 anni praticamente. Probabilmente dove viveva lui nelle Ande non arrivavano molto le televisioni, quindi è totalmente estraneo l'evoluzione, anche in Perù ovviamente, della sinistra delle capitali. e poi appunto il punto è che questo presidente del Perù è un presidente che dovrà governare da solo per quanto potrà durare, nel senso che la sua forza politica detiene il 15% dei parlamentari, quindi sostanzialmente nessuna delle riforme che ha promesso potrà farle passare se non riesce a costruire una maggioranza parlamentare, cosa che è molto difficile perché la maggioranza dei parlamentari eletti al primo turno in Perù, diciamo, sono molto più vicina alla Fujimori che quanto non siano rispetto a Castillo. Quindi probabilmente in Perù sentiremo parlare ancora di instabilità, ma al di là del folklore del nuovo presidente, quello che è un dato politico importante è che probabilmente queste elezioni segnano la fine del fujimorismo, che è stata una piaga per quel paese durata 30 anni tra diversi colpi di scena e periodo di governo, periodo di carcere. Dopo questa terza sconfitta probabilmente Keiko Fujimori rischia il carcere insieme a suo padre, quindi ecco, forse l'unico dato positivo di questa elezione è questo. Tutto il resto ovviamente lo sapremo vivendo, ma sarà un paese che varrà l'attenzione di seguire, non soltanto perché in Italia, in particolare in Lombardia, c'è un'importante comunità peruviana che ha votato a maggioranza per Keiko Fujimori, perché i peruviani all'estero hanno votato quasi tutti, in media 65% per la Fujimori. Ecco, ma è anche interessante perché non capitava da molto tempo che arrivasse al potere una persona che ha un bagaglio ideologico così antico appunto, che si pensava che ormai si fosse disperso nei libri di storia.
Radio Magazine.